Lettrice Silvia Goretti. Giovani del 2000. Informazione per i giovani del terzo millennio. Numero 27. Dicembre 2007. Direttore. Professor Carlo Monti. Vice direttore. Maurizio Martini. Redattori. Alessio Lenzi, Massimiliano Matteoni. Collaboratori di redazione. Elena Aldrighetti, Consuelo Battistelli, Cristina Della Bianca, Luigi Palmieri. Redazione. Via Francesco Ferrucci 15, 5100 Pistoia. Telefono 0573 22016. Email redazione@gio2000.it. Sito internet www.gio2000.it. Tipologia notiziario. Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Firenze al numero 4971 del 26 giugno 2000. Gli articoli contenuti nel periodico non rappresentano il pensiero ufficiale della redazione, ma esclusivamente quello del singolo articolista. Elenco rubriche. Annunci. Comunicati. Cucina. Cultura. Esoterismo, religioni e dintorni. Hobby e tempo libero. Informatica. Istruzione. Lavoro. Musica. Normalità e handicap. Patologia. Racconti e poesia. Riflessioni e critiche. Satira. Spazio donna. Sport. In questo numero. Editoriale. Extracomunitari. Idiosincrasie giustificate? Di Mario Lorenzini. Cucina. Tutti in cucina. Parte dodicesima. Di Elisabetta Barsotti. Cultura. Mai più scema. Come sviluppare l'autostima e trasformarsi in donne vincenti. Un libro per comprendersi e migliorarsi l'esistenza, di Elisa Albano. Noticina dell'ora, di Donato Rossi. Istruzione. Costi di casta, di Giuseppe Budetta. Critiche. Se anche palla canta, di Erasmo Calamo. Pensieri nelle parole, di Marco Paolini. C'era una volta il dialogo, di Renzo Coletti. Extracomunitari. Idiosincrasie giustificate? Di Mario Lorenzini. Siamo tutti a conoscenza, più o meno, degli episodi di forte contrasto avvenuti qui in Italia tra persone appartenenti a etnie differenti, ovvero italiani e membri di popolazioni di altra nazionalità. Non sono solo semplici scontri verbali, ma spesso aggressioni e violenze, che a volte hanno un finale cruento. Perché avvengano e sfocino poi in qualcosa di grave che nulla ha da spartire con la civiltà, è presto detto. Noi, moderni occidentali civilizzati, teniamo in gran considerazione la vita umana, perlomeno quelli realmente così. Ciò deriva da un progressivo accrescimento culturale, affiancato da valori, educazione, istruzione, tolleranza, eccetera, in una parola, civilizzazione. Il progressivo aumento del benessere sociale ha fatto sì che i nostri interessi si spostassero dalle necessità fisiche di procurarsi il cibo e altri generi di prima necessità, anche con la sopraffazione di altri individui, ad un diverso grado evolutivo, dove non è più necessario lottare con le unghie e i denti perché questi bisogni primari sono già assodati con la minima sicurezza economica e quindi ci si può dedicare a forme di rivalutazione interpersonale, di rispetto sociale, insomma, di un vero e proprio dialogo fra la gente. Una cosa considerata, forse a giusto titolo, superflua tra chi non ha nemmeno un tozzo di pane o un abito decente per ripararsi dal freddo. Ma se da una parte questa nostra superiorità evolutiva ci impedisce di dire no a questi immigrati, da un lato c'è da fare una profonda riflessione. Siamo giunti, vogliono farci credere, alle soglie di un mondo multirazziale e fin qui tutto bene. Il concetto è giusto, nulla da eccepire. Ma l'Italia non è l'America. Non è nata come Stato federale, crogiuolo in cui si sono fuse da subito le più svariate culture, dagli inglesi, spagnoli, gli stessi indiani d'America, gli africani, eccetera. C'è stata, sin dall'inizio, la lotta per la supremazia o la convivenza di diverse civiltà. Alcune si sono quasi estinte, vedi gli indiani, altre hanno avuto la meglio in quanto a predominio, esempio gli inglesi. Altre si sono più o meno integrate con gli indigeni locali, esempio i creoli dell'America meridionale. Ma ci sono voluti secoli perché questa integrazione divenisse abbastanza stabile, fino ai giorni nostri. La storia italiana è ben diversa. Un territorio molto più piccolo, infestato da arabi al sud, barbari al nord. Da sempre diviso in più staterelli, come il Regno delle Due Sicilie e il Granducato di Toscana. E dal 1861, anno in cui tutti questi raggruppamenti furono chiamati Italia, l'unione era di fatto solo politica. Ancora oggi epiteti come terroni o polentoni sono presenti, a volte usati in senso scherzoso, a volte purtroppo in modo dispregiativo. E come possiamo pensare allora, come soltanto illudersi, che una massiccia immigrazione senza un vero e proprio freno restrittivo possa essere digerita dal nostro paese senza incidenti quali quelli degli ultimi tempi? Il nostro grado di civiltà ci impone la tolleranza, ma la nostra intelligenza dovrebbe suggerirci un metodo progressivo che permetta un afflusso degli stranieri molto più diluito nel tempo. Non facciamo di tutta l'erba un fascio, ma molti extracomunitari si presentano a noi in condizioni veramente estreme. Non hanno nessun tipo di sostentamento e sono ad uso a tirare a fine giornata con gli stratagemmi più illeciti, come aggredire e derubare. Non parliamo qui di persone che sanno utilizzare strumenti come il lavoro onesto, perché nel loro paese è una mosca bianca, ma di qualcuno che non esita a procurarsi di che vivere nell'unico modo aggressivo e animalesco che conosce, come dicevo all'inizio, riguardo all'arretratezza sociale. Ma allora che fare? Pian piano sembra che alcuni di noi subiscano l'influenza negativa di questa gente e, facendo un passo indietro nella loro scala evolutiva, si mettano al loro livello cercando di farsi giustizia da soli. Negli ultimi tempi la sopportazione degli italiani è arrivata veramente al limite. I provvedimenti presi dalle forze dell'ordine e le leggi dei nostri cari politici si dimostrano insufficienti. Pare proprio che la storia si ripeta come in passato. Queste popolazioni non vogliono integrarsi, bensì sottometterci. È quello che sanno fare, null'altro. Ma allora, di nuovo, che fare? Penso che la risposta politica più equilibrata stia nel far passare pochi per volta dal nostro confine e proporre un modo di vita totalmente nuovo per loro. Gli altri verranno discriminati, forse sarà concessa loro una seconda possibilità di entrare. Ma dovremo essere certi che siano allineati ad un modo di vita veramente civile. Gruppi esigui di immigrati potranno essere meglio monitorati, non avranno la forza di coesione con altri in modo numeroso, così da creare disordini, invece a poco si integreranno. I nostri governanti non sono stupidi e probabilmente finora per loro ho scoperto l'acqua calda. Spero soltanto che facciano prevalere l'equità sociale al posto di voti sicuri guadagnati aiutando queste persone certamente meno abbienti, ma alle quali non si deve regalare nulla. Cucina. Tutti in cucina. Parte dodicesima. Di Elisabetta Barzotti. Carissimi amici, ben ritrovati. Come promesso, da questo numero riprendiamo gli speciali dedicati alla cucina regionale della nostra bella Italia. Come già anticipato, dopo la Toscana è il momento della Liguria, la mia terra. La Liguria, regione più piccola d'Italia, è racchiusa come in uno scrigno tra il mare e i monti, sia le Alpi che gli Appennini. Questa particolare collocazione influenza chiaramente anche la tradizione culinaria, che unisce splendidamente e con semplicità i prodotti del mare con quelli della terra, dando vita a piatti semplici ma ricchissimi di sapore. Caratteristica fondamentale della cucina ligure è l'impiego delle erbe aromatiche che crescono rigogliose in tutta la regione e impreziosiscono ogni piatto. Il rosmarino, la maggiorana, la santoreccia, il timo, la salvia, la borragine ed un profumatissimo basilico dalla foglia piccola e tenera che è l'ingrediente fondamentale di un caposaldo della tradizione ligure in cucina, il pesto, che ormai è conosciuto e apprezzato dovunque, ma vi assicuro che il sapore che ha da noi è diverso e speciale. La cucina ligure può essere definita magra, da noi è preponderante l'uso delle verdure e del pesce, è raro l'uso delle carni di maiale, preferendo carni più delicate quali il vitello, il coniglio e l'agnello, poco usati sono anche latticini e grassi animali. Vi sono invece ingredienti ricorrenti come pinoli, le acciughe, usate fin dai tempi medievali perché facevano risparmiare il sale, che allora costava molto, e il fungo secco che dà al sapore d'insieme una specie di riconoscimento regionale. Grazie al commercio via mare con paesi lontani, oltre a prodotti nostrani, la cucina della Liguria è arricchita da prodotti quali ad esempio lo stoccafisso e il baccalà, provenienti dalle terre norvegesi, che sono ormai diventati piatti caratteristici, basti pensare alle frittelle di baccalà e allo stoccafisso, accomodato alla genovese, con patate, pinoli e olive taggiasche, che sono una vera delizia. Le prelibatezze in tavola della terra ligure sono irrorate da un ottimo olio, delicato e gentile, non copre ma esalta sapori, e da un ottimo vino, meraviglioso, quello che proviene dalle Cinque Terre. Il bianco si sposa benissimo con i piatti a base di pesce e lo chaketra, splendido passito, chiude degnamente un ottimo pasto. I piatti più caratteristici della nostra cucina sono la focaccia fugassa, il piatto più semplice del mondo ma di una bontà che rapisce. Imitata in tanti altri posti, quella genovese è veramente unica, bassa, croccante fuori e morbida all'interno. Mangiata calda, appena sfornata o anche fredda, è sempre una delizia. Di questa prelibatezza, nei forni genovesi se ne trovano ormai diverse varianti, con le cipolle, con le olive, ma quella semplice per me rimane la migliore. La focaccia col formaggio o di Recco. Fugassa con formaggio, altra meravigliosa che trova i suoi natali proprio a Recco, comune della Riviera Ligure di Levante. È una focaccia molto sottile composta da due strati sottilissimi di pasta, farina, acqua, sale e olio, niente lievito, farcita con stracchino e messa in forno molto caldo per pochissimi minuti. Andrebbe cotta ad altissime temperature, oltre 300 gradi, per 7 minuti circa, ma chiaramente se vogliamo provare a farla in casa, con i forni domestici che arrivano a circa 250 gradi, il tempo di cottura si allunga a 15-20 minuti. Il risultato sarà buono, ma non paragonabile a quella fatta nei forni a legna. La farinata fainà È un piatto tipico genovese inventato dalle truppe romane che occupavano Genova, che per sfamarsi a poco prezzo inventarono questa miscela di farina di ceci, acqua, olio e sale da cuocere in forno, finché non prende un aspetto dorato e croccante. La torta pasqualina. Torta pasqualina. Deliziosa torta salata presente già nel 1600, piatto principale della festa pasquale. Uno scrigno di pasta in sfoglie sottilissime, ripieno con carciofi lessati e insaporiti in un soffritto di cipolla e prezzemolo, uniti a uova, formaggio, grana grattugiato e prescinzeua, termine genovese per indicare la quagliata, sostituita dalla ricotta, il tutto cotto in forno e servito tiepido. In origine il guscio di pasta ripieno della miscela di verdura, uova e formaggio andava ricoperto di tante sfoglie sottilissime. Si arrivava fino a 33 in omaggio agli anni di Cristo, un vero lavorone che ora è stato semplificato dall'uso della pasta a sfoglia. Una variante molto usata della torta pasqualina fatta coi carciofi è la torta di bietole. Stesso procedimento, cambia solo la verdura. La cima alla genovese, cimma, definita o re di piatti freddi. Il re dei piatti freddi è un secondo piatto di carne che si preparava soprattutto nelle feste. Una tasca di vitello o vitellone ricavata dalla pancia, ripiena di un misto trammacinato di vitello, cervella e filoni, arricchito con uova, formaggio, grana grattugiato, piselli, pinoli, il tutto insaporito con timo, maggiorana, rosmarino, salvia, alloro, noce moscata. Si cuoce la tasca e si cuoce nel brodo vegetale per un paio d'ore. Si fa raffreddare con un peso per dare la classica forma schiacciata e per compattare bene il ripieno e si serve tagliata a fette con la salsa verde, altra salsa caratteristica della nostra cucina, fatta con prezzemolo, pinoli, mollica di pane bagnata nel latte, poco aceto bianco e olio. Il tutto pestato nel mortaio oppure, più pratico ai giorni nostri, frullato nel frullatore. Ottima come accompagnamento alla cima, ma in generale con le carni. Il panettone genovese, pandoce, sulle nostre tavole proprio nel periodo natalizio. È un panettone molto basso, friabile e arricchito con pinoli, uvetta e canditi, soprattutto il cedro. Ok, dopo questa panoramica dei principali e più famosi piatti della tradizione ligure, passerei a qualche ricetta. Siete d'accordo? Bene, allora inforcate grembiuli e buon divertimento! Focaccia genovese. Ingredienti: 600 g farina tipo 0, 400 g di semola di grano duro, 600 ml di acqua tiepida, 40 g di malto d'orzo, 20 g di olio extravergine di oliva delicato, 45 g di lievito di birra fresco, un cucchiaio di sale. Preparazione. Mettete tutti gli ingredienti assieme tranne il lievito, che farete riattivare per 15 minuti con poca acqua e un cucchiaino di malto. Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo. Quindi unitevi il lievito e continuate ad impastare finché l'impasto sarà elastico e si staccherà dal piano di lavoro facilmente. Se avete un'impastatrice, usatela, farete meno fatica e l'impasto risulterà migliore. Lasciate lievitare sul piano spolverato di semola per 10-15 minuti. Quindi appiattitelo, piegatelo in quattro e fatele lievitare per altri 35 minuti. Dopodiché lo stenderete su una teglia unta di olio e lasciate lievitare per altri 15 minuti. Quindi stendete definitivamente e spennellate abbondantemente la superficie con un'emulsione di acqua e olio in parti uguali ed un pizzico di sale. Con la punta delle dita fate le varie fossette su tutta la superficie. Deve in pratica galleggiare nell'emulsione di olio e acqua. Fate riposare per circa 20-30 minuti, intanto preriscaldate il forno a 230 gradi. La cottura della focaccia deve avvenire in tempi brevi, circa 15-20 minuti. Sfornate la focaccia e finché è ancora calda spennellatela nuovamente con l'emulsione di acqua e olio. Provatela e fatemi sapere. Farinata. Ingredienti: 250 g di farina di ceci, mezzo bicchiere d'olio, sale, pepe e acqua. Lasciare in acqua 3 quarti di litro per almeno 4 ore la farina di ceci unita a sale quanto basti, dopo avere per bene rimescolato. Nel frattempo preparare il tegame speciale per la farinata, ossia una teglia sottile, ungendone bene il fondo con una buona dose d'olio e versarvi il composto. Rimestare fino a che non sia amalgamato con l'olio. Mettere infine il forno ben caldo e non levare sino a che la farinata non risulti ben dorata. Si può mangiare così con un pizzico di sale, ma è anche appetitosa con una puntina di pepe. Trenette col pesto per 4 persone. 400 g di trenette, linguine, 2-3 patate medie, 2 belle manciate di fagiolini verdi, 100 g di pesto. Preparazione: preparare il pesto con le foglie di 2 mazzi di basilico, lavate e asciugate, 300 g di pinoli, uno spicchio d'aglio, facoltativo, un cucchiaio di pecorino sardo grattugiato, 3 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale, olio. In una pentola portare a ebollizione l'acqua, salare e mettere a cuocere le patate sbucciate e tagliate a pezzetti e fagiolini. Quando le verdure saranno quasi cotte, unire le linguine e terminare la cottura. Scolare il tutto e condire con il pesto che avrete precedentemente stemperato con un pochino d'acqua di cottura della pasta. Per me questo piatto è qualcosa di favoloso. Voi che ne dite? Panzoti con salsa di noci. Ingredienti per 4 porzioni. Per la pasta: 450 g di farina, un uovo, un bicchiere di vino bianco secco, sale quanto basta, acqua quanto basta. Per il ripieno: 500 g di bietole e 500 g di borragini, 200 g di ricotta, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 2 uova, noce moscata quanto basta, un pizzico di aglio e maggiorana tritati fini, sale quanto basta. Per la salsa di noci: 250 g di gherigli di noci sbucciati. La buccia marroncina dà un sapore più amarognolo. Se non si trovano già puliti, immergere i gherigli in acqua calda e pelarli. 2 spicchi d'aglio, 50 g di pinoli, 30 g di parmigiano reggiano grattugiato, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, mollica di 2 panini bianchi ammollata nel latte, maggiorana, 50 g di ricotta. Preparazione: lavare con cura le verdure e lessarle in abbondante acqua salata. Strizzarle bene e tritarle finemente. Mescolare in una ciotola con tutti gli altri ingredienti. Preparare la pasta come al solito, aggiungendo, se necessario, qualche goccia di acqua per avere un impasto liscio e compatto. Tirare le sfoglie sottili ed ottenere dei dischetti di 8-10 cm di diametro con l'ausilio di un bicchiere o una teglia pasta. Porre un cucchiaino di ripieno nel centro del dischetto, richiudere a mezzaluna facendo uscire bene l'aria e pressando i bordi. Ripiegare a mo' di cappelletto. Preparare la salsa di noci mettendo nel mixer tutti gli ingredienti tranne la ricotta e l'olio che aggiungerete poi a mano. Portare a bollore l'acqua, salare e buttare i panzoti. Una volta che questi saranno venuti a galla, attendere 3-5 minuti e colare. Diluire la salsa di noci con un po' di acqua di cottura e condire. Non commento, a voi la parola. Pesce spada con pinoli, olive e capperi. Per 4 persone. ...1,2 kg di pesce spada tagliato in 6 fette, 1,5 dl di olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, 2 spicchi d'aglio, 20 g di pinoli, 10 g di capperi, 2 pizzichi di origano, 2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato, 30 olive nere liguri in salamoia, sale e pepe. Preparazione. Nel forno tostate i pinoli. A parte, dissalate con cura i capperi sotto un getto di acqua corrente. Dopo aver tolto la pelle alle fette di pesce spada, mettetele in una padella ampia, dove avete già soffritto nell'olio il trito di aglio per rosolare entrambi i lati. Bagnate con il vino bianco e, asciugatosi in parte, disseminate i pinoli, poi i capperi, il trito di prezzemolo e le olive nere. Quindi regolate di sale e pepe. Portate a termine la cottura dopo circa 5 minuti e servite le fette calde, ricoperte dal sugo. Verdure ripiene. 1 kg di zucchini. 1 kg di cipolle, 1 kg di peperoni. Per il ripieno, 4 etti di ricotta, 2 panini bagnati nel latte, 2 etti di prosciutto cotto, 2 etti di formaggio grana, 10 uova, 3 spicchi d'aglio, maggiorana, prezzemolo e sale quanto basta. Preparazione. Tagliare gli zucchini a metà, scegliendoli possibilmente della stessa misura e ben panciuti. Gettarli in acqua bollente e salata e lasciare cuocere per 10 minuti. Colarli, farli raffreddare e con la punta di un cucchiaino di caffè toglierne delicatamente la parte interna, che verrà in seguito aggiunta al ripieno. Affettare le cipolle a rondelle e i peperoni a forma più o meno quadrata. Preparate ora il ripieno frullando uova, ricotta, cotto, formaggio, mollica di pane bagnata nel latte, sale, pepe e la polpa degli zucchini. Con il ripieno riempite il vuoto degli zucchini, delle cipolle e dei peperoni. Disponete i ripieni su una teglia unta d'olio, spennellare con uovo sbattuto, spolverare con pane grattugiato e metterlo in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti. Un'alternativa è quella di friggerli in padella in olio caldo. Latte dolce fritto. Ingredienti: 1 litro di latte, 150 g di farina, 150 g di zucchero, 4 uova sbattute, 2 uova, solo tuorli, albume facoltativo, una scorza di limone, 100 g di pane grattugiato, olio d'oliva. Preparazione. Portare ad ebollizione il latte dopo avervi stemperato a poco la farina. Unire lo zucchero, la scorza di limone, che andremo poi a togliere, e le 4 uova sbattute. A questo punto continuiamo la cottura, mescolando a fuoco lento fino ad ottenere una crema consistente. Stendete la crema ottenuta in un piatto largo, unto di olio e lasciate raffreddare. Una volta che il composto sarà freddo e solido, tagliatelo a rombi o nella forma che più soddisfa la vostra fantasia. Passate nei tuorli d'uovo sbattuti, nel pane grattugiato e infine friggete in olio caldo. L'ultimo tocco finale è un po' di zucchero a velo e il piatto è pronto. E anche per questa volta è tutto. Mancano ancora tante ricette, ma se ce ne fosse qualcuna che vorreste provare, scrivetemi e sarò felice di farvela avere. Auguro a tutti voi un felice Natale e vi do appuntamento alla prossima. Mai più scema. Come sviluppare la tua stima e trasformarsi in donne vincenti. Un libro per comprendersi e migliorarsi l'esistenza. Di Elisa Albano. Il termine autostima oggi viene usato in ogni contesto e occasione e tutti crediamo ormai di saperne abbastanza. Ma forse ciò che veramente sfugge e non viene compreso è come l'autostima, o meglio, la considerazione che ciascuno nutre sulla propria persona, possa influire fortemente in ogni ambito della nostra vita, determinandone il benessere o il malessere, sia finanziario che mentale, sia fisico che relazionale. Comprendere esattamente come e quando si forma, come si accresce o decresce la stima che abbiamo di noi stessi, significa poter gestire la propria esistenza al meglio, tornando padroni delle proprie scelte. Il libro Mai più scema, come sviluppare la tua stima e trasformarsi in donne vincenti, della Lupo Editore, pur rivolgendosi alle donne perché da sempre più sensibili alle oscillazioni che subisce la visione della propria immagine a causa di eventi sia interni che esterni, in realtà parla a cuore aperto e in modo estremamente diretto a tutti, indistintamente, perché nessuno può dirsi immune dai danni della disistima. E infatti il punto focale del testo è appunto fare chiarezza sulle conseguenze, il più delle volte inimmaginabili, che un'autostima troppo bassa può provocare nella vita di un individuo. Guadagnate poco? Colpa di una stima personale bassa. Avete un compagno non adatto a voi? Siete in calo con la vostra autostima. Cominciate ad avvertire sintomi depressivi? Avete viaggiato a lungo nella vostra esistenza con una stima troppo bassa. Vi guardate allo specchio e non vi piacete, non sapete più chi siete e cosa volete? Colpa dell'immagine distorta che avete su voi stessi. La vostra esistenza comincia ad andare a rotoli? Non avete amici? Il capo ufficio vi brontola sempre addosso? Avete bisogno di dare una strigliata alla vostra autostima. Se vi dicono che i pianeti non sono in allineamento, che quello è solo uno dei vostri giorni sfortunati, che la ruota prima o poi comincerà a girare, non credetegli. La fortuna o la sfortuna non c'entrano. Tutto dipende dalla tua stima. E allora urge comprenderne perfettamente i suoi meccanismi di funzionamento e addestrarsi per mantenerla alta. Nel testo vengono forniti test ed esercizi pratici da svolgere da soli o in compagnia per avviarsi verso una nuova identità ed essere finalmente in grado di raggiungere i propri obiettivi, di qualsiasi obiettivi si tratti, ma anche per conoscersi a fondo e conoscere a fondo chi ci è accanto. Poter riconoscere immediatamente i sintomi di una relazione distruttiva e difendersi l'esistenza da tutto ciò che minaccia la fiducia che abbiamo in noi stessi. Un testo, infine, che suggerisce come liberarsi dalle proprie gabbie mentali per vivere in modo sereno e pieno, perché non esistono limiti nell'esistenza se non nella propria mente e nelle convinzioni limitanti che tutti noi ci portiamo dietro e crediamo immutabili, semplicemente perché nessuno ci ha mai detto il contrario. Il testo può essere ordinato direttamente all'autrice scrivendo a maipiuscema@libero.it oppure a elisaalbano@tin.it, sito web di riferimento http://autostima.altervista.org. Noticina dell'ora. di Donato Rossi. Sono un prete da marciapiede, diceva scherzosamente di sé Don Benzi. Da questo mondo elevato alla pietà celeste in tarda notte di ogni santi il mese scorso. Apostolo fondatore, chiamato alla risurrezione degli ultimi, l'opera santa di Don Benzi, la sua costante preghiera d'azione, suo testamento, scopre che, a ridar lavoro alla speranza, nell'ora, entro la Chiesa, questa nostra Ecclesia che tutti ci abbraccia, velatamente, anche più furiosi increduli, ripartire dal basso e dal più basso, dei gradini, ove la parola crocefissa neppure osa levarsi senza la mano dell'altro fratello, a quotidiana tenebra solare, vale. Misericordia e non dogma base, non vertice quaggiù, nell'ora critica affogatoio nettunio d'ogni imperiosa e insana maia, illusione. L'uomo non sa se non in quanto opera. San Francesco d'Assisi. Istruzione. Costi di casta di Giuseppe Budetta. 1. Esami universitari. Sono un docente universitario da lungo tempo e impotente osservo la deriva verso lo scadimento didattico e scientifico di molte facoltà universitarie. Analizzo uno dei tanti aspetti di questo scadimento culturale. Gli esami universitari avvengono in alcuni periodi ogni 15 giorni. Però non si tratta di veri esami, ma di una delle tante forme di truffa ai danni in primis dei genitori, che devono mantenere per anni i figli in studi che non servono a nulla, e poi ad danni dello Stato, che elargisce emolumenti ai professori ed al corpo non docente per servizi dove la professionalità non esiste. Infine, i defraudati. Sono anche tutti gli studenti illusi di acquisire un titolo di studio che in realtà non serve a nulla. Solo i raccomandati di ferro comunque occuperebbero i posti migliori e meglio remunerati. Facciamo un breve paragone con le interrogazioni e non esami, che avvengono nei licei. Ai miei tempi il professore del liceo classico effettuava in genere una sola interrogazione a quadrimestre. L'interrogazione prevedeva un voto positivo o negativo da riportare sul registro della didattica. Il voto faceva media negli scrutini finali. In un esame universitario, invece, accade che la commissione, formata da 2 o 3 docenti, rivolge delle domande allo studente sul programma di studio. Lo studente, che non ha studiato dopo 2 o 3 domande, si ritira o si ripresenta dopo 15 giorni, in genere impreparato. A furia di presentarsi agli esami, alla fine qualcosa riesce a dire e sarà promosso. La legge quadro sulla docenza universitaria, mai rettificata per fortuna, prevede che per esame universitario si intenda una prova culturale, scientifica e didattica di alto livello che lo studente deve superare per proseguire il corso degli studi. Al momento di iniziare l'esame, uno dei commissari dovrebbe far firmare al candidato il verbale di esame e riportare il voto finale, che può essere positivo o negativo, secondo logica e legge. In caso di voto negativo, lo studente è tenuto a presentarsi alla prossima seduta di esami, dopo circa 3 mesi, il tempo necessario per ripetere ed approfondire bene tutti gli argomenti del corso. Nella realtà, invece, superano gli esami universitari studenti bravi, pochi e ignoranti. Perché questo principio pedagogico-didattico che seleziona il merito non è più valido nell'istruzione inferiore e superiore? Comunque la scuola e l'università sono selettivi. Se si abolisce la selezione per merito, si avvantaggia quella per casta. Cosa si intende per esame universitario dove non è registrata e prevista alcuna bocciatura e dove alcuni studenti di agraria, dove insegno, non sanno rispondere a domande basilari come «cos'è la cellulosa?» oppure usano per esempio il verbo secernere per indicare i fenomeni di assorbimento. Oppure usano il verbo essere invece di avere e viceversa. Cosa si intende per esame universitario dove in media il discente studia circa il 10% del programma a causa dell'affollamento eccessivo di materie inutili? Un esame universitario di questo tipo è simile alle interrogazioni, sondaggio che fa l'insegnante agli alunni di prima elementare. Un esame universitario non deve essere fondato su un falso pietismo, la bocciatura vista come eccesso di severità e di crudeltà. Questo falso pietismo non va incontro agli studenti meritevoli e studiosi, ma a chi non studia, è svogliato, si fa raccomandare, se ne infischia di approfondire concetti complessi proprio dell'istruzione superiore. La raccomandazione diventa l'unica arma valida di progresso sociale. Sorge infine il sospetto che un esame del genere serva anche ad eventuali docenti sfaticati, imbelli ed impreparati, messi lì da politici e parenti, professori con stipendi d'oro e titolari di materie sceme. 2. Assurdità. Un'assurdità nostrana dell'Italia volta al Medioevo è il modo di fare carriera come docente universitario. Si è ricercatori, il grado iniziale della docenza, attraverso un concorso locale che ha i caratteri della blindatura, conoscendo a priori il nome del vincitore. Non ci sono santi, quel posto è riservato al dottor Tal de Tali, uno del dipartimento. Primo interrogativo. Se il concorso è in effetti blindato, perché indire un concorso pubblico farsa? La progressione della carriera è ulteriormente aleatoria, perché l'avanzamento è per cooptazione che potrebbe essere positiva se avvantaggiasse chi merita. In realtà si portano avanti quelli con giusto DNA o chi non ha mai contestato alcunché all'interno della struttura, i sordi e i muti. Il concorso per piani alti avviene nel seguente modo. Il candidato spedisce presso il dipartimento universitario che ha bandito un posto ordinario o di associato, il plico con il curriculum e i titoli scientifici. La commissione concorsuale nomina due vincitori. Quello, candidato interno, facente parte dell'organico del dipartimento che ha bandito il concorso, è uno dichiarato idoneo ad appartenere ed appartenente ad una facoltà diversa o omologa, ma in diversa regione. L'idoneo, nel giro di qualche anno, poco più, sarà nominato vincitore presso la facoltà di appartenenza, dopo il parere concorde del Consiglio di Facoltà. Fin qui le cose potrebbero anche passare, ma l'assurdo esiste. Per evitare contestazioni, nel bando di concorso si richiedono determinati titoli preferenziali, guarda caso quelli in possesso solo del candidato interno appartenente al dipartimento che ha bandito il posto. È ovunque sancito che la ricerca è libera e che ciascuno possa effettuare studi approfonditi in qualsiasi campo ed esserne retribuito, purché dia un effettivo apporto alla collettività, all'economia e alla civiltà umana in senso lato. Invece, nel bando di concorso per professore universitario in Italia ci sono numerosi paletti che indicano un percorso prestabilito dal punto di vista scientifico e didattico. Solo chi ha la chiave giusta può aprire la porta di accesso. Non è importante se la chiave sia di oro o di ferro, se uno è vero scienziato o fannullone, ma se ha la combinazione esatta per quel tipo di facoltà, di dipartimento e per quel tipo di didattica e ricerca, ammesso che didattica e ricerca siano espletate per davvero. Il concorso universitario pubblico diventa in realtà un concorso riservato e blindato. Che differenza c'è di quando bastava la tessera di un partito politico, del soviet, del fascismo, del nazismo, per distinguersi ed accedere a posti di prestigio? Allora era la tessera del partito a fare la differenza, adesso è la chiave giusta. Numerosi politici vantano carriere brillanti, senza merito, molti attraverso raccomandazioni e favoritismi, dei genitori o quanto altro, hanno avuto ed hanno scandalose corsie preferenziali. Alcuni a stento sanno scrivere una frase senza errori. Molti, evito il termine corretto per definirli, sono divenuti professori ordinari, presidi di facoltà, rettori e poi onorevoli attraverso modalità che definire oscure è il minimo. Le radici del male sono lontane. Ricordo di un mio compagno di liceo che scriveva malissimo, lesse una volta un suo tema l'italiano zeppo di errori e aveva una media altissima, liceo classico genovese di Napoli. In Italia è possibile punire fannulloni in erba e cominciare da licei? In particolare, si è disposti a bocciare i figli degli assessori, presidi, di ogni ordine e grado, dirigenti di alto livello nei ministeri, sindacalisti, direttori di banche, eccetera, e di avvantaggiare gli indifesi, ma in grado di eccellere? Si progredisce o si va nel regresso verso sanguinose lotte sociali? Gli studi... Fine lato A.